Niente, stavamo solo vedendo chi sono i fratelli, cioè le sorelle di Milano che erano collegate, ma evidentemente gli avevamo detto se non riusciamo, abbiate pazienza. Comunque, è sempre un bel piacere ritrovarci con voi. Non stiamo qui a spiegare sempre la stessa storia, però è una cosa bella che i figlioli del Signore condividono assieme quella che è la fede che veramente ci unisce. Come ha detto il fratello prima, sicuramente non ci saremmo, o in una preghiera, non ci saremmo trovati qua oggi. Ecco, io voglio che consideriamo questa parola. C'è una storia nel Vecchio Patto, nel Vecchio Testamento, nel libro di Geremia. Al capitolo 27, pagina 772, per chi ha questa versione, cioè la nuova riveduta, facciamo leggere a qualche nostro volontario. Noi solitamente facciamo così. Rosella, ce la fai? Sì, Geremia 27, 772. Capitolo 27, fino a, però non tutto, ai primi 11 versetti.
Nel principio del regno di Joachim, figlio di Geosia, re di Giuda, questa parola fu rivolta dal Signore Geremia in questi termini. Così mi ha detto il Signore: fatti delle catene dei giochi e mettiteli sul collo, e mandali a re di Edom, al re di Moab, al re dei figli di Ammon, al re di Tiro e al re di Sidone, mediante gli ambasciatori che sono venuti a Gerusalemme da Sedechia, re di Giuda. Ordina loro che dicano ai loro signori: così parla il Signore degli eserciti, Dio di Israele, direte questo ai vostri signori: io ho fatto la terra, gli uomini e gli animali che sono sulla faccia della terra, con la mia gran potenza e con il mio braccio stesso. Io do la terra a chi voglio. Ora, io do tutti questi paesi in mano a Nabucodonosor, re di Babilonia, mio servitore. Gli do pure gli animali della campagna perché gli siano sottomessi. Tutte le nazioni saranno sottomesse a lui, a suo figlio, al figlio di suo figlio, finché giunga il tempo anche per il suo paese. Allora, molte nazioni e grandi re lo ridurranno in schiavitù. La nazione o il regno che non vorrà sottomettersi a lui, a Nabucodonosor, re di Babilonia, e non vorrà piegare il collo sotto il giogo del re di Babilonia, quella nazione io la punirò, dice il Signore, con la spada, con la fame, con la peste, finché io non l'abbia sterminata per mano di lui. Voi dunque non ascoltate i vostri profeti, né i vostri indovini, né i vostri sognatori, né i vostri pronosticatori, né i vostri maghi che vi dicono: non sarete sottomessi al re di Babilonia. Essi infatti vi profetizzano menzogna per allontanarvi dal vostro paese, perché io vi cacci e voi periate. Ma la nazione che piegherà il suo collo sotto il giogo del re di Babilonia e gli sarà sottomessa, io la lascerò stare nel suo paese, dice il Signore, ed essa lo coltiverà e vi abiterà.
Facciamo anche il 28, però facciamo così, magari sintetizzo io, poi voi magari ve lo leggete a casa bene. Sostanzialmente qua ci troviamo nel periodo prima della deportazione Babilonia, della seconda deportazione da parte di Nabucodonosor, e c'era questo conflitto nel popolo. E soprattutto nasce un conflitto tra due profeti, uno è Geremia e l'altro è Anania. Nel capitolo 28, adesso abbiamo letto la prima fase dove il Signore dice chiaramente di non ascoltare nessun altro se non quella che è la sua parola, quella di sottomettersi chiaramente al volere del re di Babilonia in questo caso, perché altrimenti sarebbero stati scacciati dalla propria terra e deportati. Poi nel capitolo 28 io vi leggo alcune parti. Cioè la prima vediamo che interviene il profeta Anania, che dice sostanzialmente: state attenti, dicendo, non succederà questo, perché così parla il Signore, dice lui, Dio di Israele: io spezzerò il giogo del re di Babilonia, entro 2 anni lo farò tornare in questo luogo, farò tornare in questo luogo tutti gli arredi della casa del Signore che Nabucodonosor, re di Babilonia, ha tolto in questo luogo, perché c'era stata una prima deportazione. Non il tempio c'era ancora, non eccetera eccetera. Allora, quindi sostanzialmente Anania dice che di stare tranquilli, perché questo non gli avverrà, e dice che ricondurrà in questo luogo Iconia, figlio di Joachim, che sostanzialmente è poi il penultimo re. Allora, poi il profeta Geremia rispose, dice, magari fosse vero sostanzialmente, no? Perché questa sarebbe una cosa buona, no? Che il Signore facesse tornare gli esuli, eccetera, eccetera, riportasse indietro gli arredi del Tempio. Però dice, guarda, io sarebbe una buona cosa, i profeti che apparvero, sto leggendo il versetto 8, i profeti che apparvero prima di me e prima di te, fin dai tempi antichi, profetarono contro molti paesi e contro grandi regni la fame, la peste. Quando il profeta che profetizza la pace, una volta che sarà adempiuta la sua parola, egli sarà riconosciuto come uno veramente inviato dal Signore. Allora il profeta Anania prese il giogo dal collo del profeta Geremia e glielo spezzò. Era un giogo, sapete, queste cose che venivano messe attorno ai buoi. E questa cosa fu spezzata da Anania, ha fatto pure una sceneggiata dicendo adesso, dice il Signore parla così, come io ho spezzato il giogo dal collo di Geremia, così spezzerò insomma questa schiavitù. E dopo un po' risponde il profeta Geremia e dice, va e di ad Anania, così parla il Signore, tu hai spezzato un giogo di legno, ma hai fatto invece di quello un giogo di ferro. Infatti, così parla il Signore degli eserciti, Dio di Israele, io metterò un giogo di ferro sul collo di tutte le nazioni perché siano sottomesse a Nabucodonosor, re di Babilonia, ed esse gli saranno soggette, e gli do pure gli animali della campagna. Il profeta Geremia disse al profeta Anania, ascolta Anania, il Signore non ti ha mandato, e tu hai spinto questo popolo a confidare nella menzogna. Perciò così parla il Signore, ecco, io ti caccio dalla faccia della terra, quest'anno morirai perché hai parlato di ribellione contro il Signore. Il profeta Anania morì quello stesso anno nel 7° mese. Poi leggiamo ancora una piccola parte, l'avevamo visto l'altra volta nel Vangelo di Luca, al capitolo 6 e al versetto 46, quando il Signore parla delle due case, e dice così: perché mi chiamate Signore, Signore, e non fate quello che vi dico? Chiunque viene a me e ascolta le mie parole e le mette in pratica, io vi mostrerò a chi assomiglia. Assomiglia a un uomo il quale, costruendo una casa, ha scavato e scavato profondamente e ha posto il fondamento sulla roccia. Ed è venuta un'alluvione, la fiumara ha investito quella casa e non ha potuto smuoverla perché era costruita sulla roccia. Cari fratelli e sorelle, e spesso e volentieri, diciamo molto più volentieri che spesso, l'uomo è solito a lasciarsi sedurre. Ma non soltanto l'uomo del mondo, lo sappiamo, è sotto il potere di Satana, per cui cioè non ha manco bisogno di farsi sedurre perché è già sedotto di per sé. Ma il problema in questo caso ha a che fare con delle persone che sono persone di fede, che conoscono Dio. Anania e Geremia conoscevano entrambi il Signore. Quindi noi spesso abbiamo grande considerazione di noi stessi, perché non consideriamo mai quando è grande il cielo al di sopra della terra. E quindi sembriamo indispensabili. Sembra sempre che senza di noi non si possa far nulla. Noi leggiamo la parola di Dio, la leggiamo, e dove non arriviamo, che non riusciamo a capire, colmiamo sempre questa parola con una nostra pezza, però noi mettiamo una pezza sopra, vero? Oh, il Signore potrebbe dire uomo arrogante, saccente. Cosa ti sarà rivelato se non ti fermi a considerare le tue mancanze, quel che tu sei? Cioè, tu sei carne e ossa che non sei stato neppure tu a formare. Tu sei carne e ossa che neanche tu sei stato a formare questo. Tu non hai dato alcuna misura, alcuna proporzione, non hai fatto un capello né bianco né nero, non hai concepito la vita, la vista, né creato la luce, né l'ombra, né gli alberi. Non hai creato nessuna cosa del genere, né lo spazio vuoto né lo spazio pieno. E noi diamo tutto per scontato, cari fratelli e sorelle. Invece davanti alla creazione, che è la prima rivelazione che il Signore ci fa, che fa all'uomo, dovremmo veramente, come dice il Romani, meditare giorno e notte su queste cose. E allora quando non ci arriviamo, ci viene qualche, diciamo così, qualche innocente suggerimento, no? Questi suggerimenti innocenti che un po' per volta hanno preso il posto di quel che è lì da sempre, cioè la parola di Dio, la realtà della parola di Dio. Si sente spesso dire, io ho capito, io ho avuto una rivelazione, io devo dare un aiutino ai miei fratelli, perché a me il Signore ha rivelato, a voi invece un po' meno. Dio mi ha parlato, Dio mi ha parlato. Ci fu un momento, come abbiamo visto prima in quello che abbiamo letto, un momento di grave conflitto prima della deportazione a Babilonia per conto del re Nabucodonosor. Questo è un conflitto che continua ancora oggi, un conflitto di tipo spirituale. Cioè, uno obbedisce alla parola del Signore, e il Signore gli parla veramente, questo è Geremia, l'altro è Anania, che vuole servire qualcos'altro, no? E i falsi profeti, cari fratelli e sorelle, sorsero da sempre, e così anche i falsi dottori nella Chiesa, non da oggi, è una cosa, diciamo, che si sa, ma le cose che si sanno, che noi leggiamo spesso, allora dice, guardate che ci saranno falsi profeti, falsi dottori, tutte queste cose qua, la cosa sembra scontata, perché sembra riguardare sempre gli altri. Dice, no, ma i falsi dottori riguardavano solo il passato, i falsi profeti, non riguardano più i giorni nostri. Io direi che oggi sono molti più Anania, la stragrande maggioranza, che Geremia invece. Di Geremia forse non si sa più dove andare a cercarlo, da qualche parte. E invece, se noi non consideriamo bene quanto l'uomo rischia di farsi sedurre, io parlo dell'uomo credente in questo caso, porta purtroppo con sé tutta una tragicità per se stesso e per coloro che lo seguono, no? E purtroppo non solo per se stessi, ma anche queste conseguenze vengono pagate anche dalle proprie famiglie, e potremmo parlare a lungo di tutto questo. Ma questa cosa fu così da sempre, perché all'inizio vedete che Eva e Adamo furono sedotti, e così si fecero sedurre i fratelli di Giuseppe, così fu di Aronne, e così c'è un elenco incredibile, così è per noi, così fu per Core, vi ricordate Core, la famosa ribellione che con 250 notabili vanno da Mosè e dicono, ma chi siete voi? Cioè anche noi abbiamo diritto di pretendere il sacerdozio. Vedete il fai da me, che dice così, è sempre pericoloso. Senza di me voi non potete fare nulla, dice il Signore Gesù Cristo. Questo conflitto tra Anania e Geremia ci insegna molte cose. Anania serviva il potere temporale. Sapete, fa sempre comodo servire qualcuno, compiacere a qualcuno. Si compiace, ma nello stesso tempo mentiva in nome di Dio, perché egli diceva così parla il Signore, eccetera, eccetera. Vedete, prima di dire così parla il Signore, io penso questo, sono sicuro che è così. Io dico, dobbiamo aver timore di Dio. la prima cosa. Dobbiamo veramente considerare chi siamo noi. Non ci rendiamo conto bene di chi siamo veramente. Come può l'uomo non temere Dio? Vedete, chi ha un cuore onesto davanti al Signore lo teme sicuramente e non si lascia sedurre, non si lascia sedurre. Così si fece sedurre il malvagio Balaam, come vi ricordate. Perché succedono queste cose, cari fratelli e sorelle? L'uomo non vede il suo creatore, ma soltanto se stesso. Vede i suoi bisogni temporali, immediati, quello che c'è da consumare immediatamente. Quindi non pensa al futuro. Esattamente come fece Esaù, ve lo ricordate? E non sto a raccontarvi la storia, la sapete bene. Esattamente come fecero i padri della Chiesa, e qui c'è da sottolineare qualche cosa. Quando i fratelli che hanno scritto la parola del Signore, gli apostoli, i servitori del Signore, avevano previsto largamente questo fatto. E non solo questi del passato sono lasciati sedurre, ma quando ho detto state attenti che ci saranno falsi profeti e falsi dottori, e questi falsi dottori li abbiamo poi visti nella storia e li vediamo ancora oggi. La storia dei padri della Chiesa, io vi invito veramente molto onestamente ad andare a leggere quello che hanno scritto questi signori un po' per volta, perché hanno modificato tutta la nostra storia, tutta la nostra vita, la storia di tutta la nostra civiltà. È una cosa terribile, che non ha niente a che vedere col semplice messaggio dell'Evangelo. E questa è una cosa veramente, come si può costruire su un errore? E invece noi, come diceva il Signore Gesù prima, dice, vi dico io a chi dovete somigliare, e chi somiglia? Un uomo che scava profondamente, molto profondamente, lo dicevamo nel culto l'altra volta, abbiamo bisogno di scavare profondamente per andare a cercare la verità. Lasciarsi sedurre porta con sé sempre delle gravi conseguenze, non solo per il popolo che pagò caramente, ma anche in prima persona, abbiamo visto che ci fu la distruzione di Giuda, non solo, la seconda volta fu distrutto il Tempio con tutto e Gerusalemme fu data alle fiamme. La fede nella parola di Dio è una cosa troppo preziosa da poterci concedere delle distrazioni. Se ti allontani da questa parola, le tue forze vengono meno e sei prossimo, caro fratello e sorella, io mi auguro di no, alla depressione. Oggi siamo chiamati non a banalizzare, ma a separare, perché santo significa separato. Ciò che è santo bisogna separare, questo diceva Geremia stesso, se tu separi ciò che è santo da ciò che è vile, sarai la mia bocca. Poi i nostri bisogni temporali, noi abbiamo bisogno dei nostri bisogni temporali, questa è la cosa che più ci... Questo conflitto tra Geremia e Anania continua ancora oggi. Mentre mi siedo addormentato su una sedia della mia comunità, incapace di reagire in un momento così cruciale per la storia della fede e per la mia storia personale. Già, cruciale, perché è cruciale? È cruciale perché il re è alla porta. Vedo arrivare Nabucodonosor che porta via quel poco di forza che mi era rimasto. Spero che non sia così. Il Signore Gesù lo dice chiaramente nella lettera che egli scrive alle chiese. È indicativo che egli sia già venuto una prima volta Nabucodonosor. Cosa ha portato per via per primo? Gli arredi del Tempio. Noi siamo il Tempio di Dio. Così, se questo è vero. E la prima cosa che l'avversario porta via sono le nostre difese, che sono gli arredi. Sono la nostra preghiera, la nostra consacrazione al Signore. Fatto questo, la prossima volta distrugge il Tempio e distrugge Gerusalemme. Sapete, una casa prima di essere lasciata deserta viene spogliata dalle cose più belle. Gesù le sapeva tutte queste cose quando piangeva su Gerusalemme e diceva la tua casa sta per essere lasciata deserta. Ma perché prima era venuto qualcosa, si erano lasciati portare via la cosa più preziosa, la fede nel loro Messia. Se uno non ascolta il profeta Geremia, è prossimo a farsi saccheggiare. E allora non lasciamoci saccheggiare la fede con la quale siamo stati consacrati. Geremia pagò il costo dell'opposizione a questo mondo, ma ebbe la protezione del Signore. E questa è l'unica cosa che conta per ognuno di noi. Il Figlio di Dio ci ha fatti liberi di una libertà che gli schiavi di questo mondo non possono capire. Nessuno può capire la nostra libertà. E nessuno di noi tornerebbe indietro dopo aver conosciuto ed accettato la parola del Signore. Da che cosa sono imbarazzati quelli del mondo, cari fratelli e sorelle? Sono imbarazzati dalla nostra libertà o dalla nostra schiavitù che li imbarazza? È un problema. Tante volte i credenti imbarazzano. È una cosa grossa, come un credente imbarazza. Può succedere, dico può succedere, ma spesso e volentieri. E allora non si capisce più che cosa diciamo, non si capisce più che cosa siamo. Siate semplici, dice il Signore Gesù. Se abbiamo perso questa libertà, dobbiamo scendere fino in fondo, come abbiamo letto prima, in fondo ad andare a cercarla, anche se dobbiamo mettere sotto sopra tutta la nostra casa, dobbiamo metterci in discussione, questo è il problema. Non possiamo costruire sul falso, dobbiamo costruire sul vero, sulla sua parola. Sul falso hanno già costruito altri e non serve perché è lì che crolla la casa, è lì che ci vengono i dubbi, è lì che ci viene la depressione. Ma se abbiamo costruito su questa roccia, questa depressione non viene, cari fratelli e sorelle. Anzi, diventiamo ogni giorno più forti perché andiamo sempre più in profondità e perché è necessario cercare questa verità fino in fondo. Questa libertà viene dall'obbedienza e dalla sottomissione totale alla parola di Dio. Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Così che dice l'Apostolo Paolo. Altra bella domanda, cari fratelli e sorelle. Cristo vive in me? Quando? Non lo so, non so. Cioè non è che si può dire Cristo vive in me e poi, boh, Cristo vive in me e sono convinto che Cristo vive in me. Da cosa mi accorgo che da quel che penso se Cristo vive in me? O da una vita trasformata, vissuta ogni giorno con Lui? È da questo che me ne accorgo se Cristo vive in me, o meglio, gli altri si accorgeranno. Io non, magari non me ne accorgo, ma gli altri si accorgeranno di questo. Quel che pensiamo noi non è spirito, non è il nostro pensiero lo spirito. È la fede. La fede non può essere un'opinione, ma è una vita piena, vissuta, in comunione con il Figlio di Dio. Questa è la fede, perché altrimenti che fede avremmo? Come può il Signore dimorare in noi, cenare? Dice, io sono la porta e picchio. Se aprirai quella porta, io entro, cenerò con te e avremo questa comunione con il Signore continua. Anania non era in comunione con il Signore. Egli era riconosciuto profeta, ma mentiva. Capite? Molti sono riconosciuti dottori, pastori, dei geni della fede. Dio mi ha parlato. Ho visto in sogno una cosa. C'è di tutto, cari fratelli e sorelle. Cani che risuscitano. Ho letto tante di queste cose. E sempre poi dicono il nome dello Spirito. Cioè, io non metto in dubbio niente, non voglio mettere in dubbio nessuna discussione. Mi fermo prima. Mi voglio fermare nella parola di Dio. E voglio fermarmi in queste certezze. Io ho certezza solo lì, dove poggio coi piedi. Diversamente non ce la faccio, dovete avere pazienza. Il profeta mentiva, diceva il contrario di quel che era la volontà del Signore. Purtroppo lo disse per Giuda e fecero la fine che fecero. Meno male che c'è la misericordia del Signore. E che per questo popolo non tramonta mai lo sguardo di Dio su questo popolo e su questa città. Se le considerazioni che abbiamo fatto di noi, se la considerazione che noi facciamo di noi stessi è minima e ci rendiamo conto veramente di chi siamo, egli ci parlerà, ci guiderà, ci pascerà. Geremia conosceva che non poteva allontanarsi dalla parola di Dio, questo sapeva, nonostante che lui volesse, non era diverso da tutti gli altri uomini, come non lo siamo noi, siamo dei deboli, io mi ritengo un debole, non mi ritengo un uomo forte, sono forte solo quando ho fede, allora sono forte, diversamente no. Sapeva, Geremia sapeva che non poteva scappare da quello che il Signore gli diceva. Perché mi chiamate Signore, Signore, non fate quello che vi dico? La parola di Dio è pratica ed essenziale, proprio come la sua creazione. Per quello siamo partiti parlando di questo. Non c'è nessuna cosa in più o in meno. Non c'è, il dito non è più lungo di quel che deve essere. Assolutamente no. E così nessun'altra cosa. E anche noi. Ora tutte le cose sono da Lui, per Lui e in vista di Lui. Che bella consolazione. Quando noi ci distraiamo, diciamo, ma perché sono qua, vivo, che sto a fare qua? Giro. Ma perché si perde questa considerazione? Si è convinti che la vita sia fatta per questi 4 giorni che dobbiamo vivere qua sulla terra. E questo è un pensiero profondamente sbagliato. È profondamente sbagliato. Perché dice il Signore che tutte le cose sono create da Lui, sono per Lui, e in vista di Lui, a questo scopo siamo stati creati, non per andare a fare la spesa o a mangiare il gelato alle gru, che va bene pure quello, però voglio dire, lo spirito vivifica e noi sicuramente potremo anche poi fare la spesa dopo e mangiarci il gelato. Ecco, non dobbiamo vivere più per un secondo scopo. Cercate prima il regno di Dio e tutto il resto vi sarà sopraggiunto. È una cosa, non è così difficile. Provate se la parola di Dio è vera, però bisogna credere, perché se non si crede è un problema. Allora noi pensiamolo tutti i giorni, questo. Io sono stato creato per Cristo e per l'eternità. Oh, ecco perché ho uno scopo qui. Questo è il senso della mia esistenza. Non facciamoci portare via anche noi gli arredi sacri. Sono le nostre difese per i dardi infuocati di Satana. Ognuno sarà giudicato, cari fratelli e sorelle, per la propria fede, per la propria fede, lo dicevamo l'altra volta, e non per la mia o quella di Paolo da Tarso, o quella di Giacomo, o quella di Michele, o quella di Enrico, o quella di chiunque altro. Assolutamente no. Ognuno sarà giudicato per la propria fede. Allora affidiamo la nostra vita definitivamente a Cristo, definitivamente a Cristo, domani, Signore, io so che tu hai ragione, però vedi, ho ancora tante cose da fare, domani si rimanda sempre, oggi è giorno di salvezza, non domani. Allora fidiamo la nostra vita definitivamente a Cristo, sapendo che Egli è il comandante per eccellenza. Il comandante per eccellenza. Quando si dice che Cristo prenderà e prende in mano, ma noi la dobbiamo fidare alla nostra vita. Vediamo veramente questi risultati. Sono veramente visibili. Subito non vogliamo crederci, i risultati sono scadenti. Ma quando veramente abbiamo creduto, i risultati sono reali. Perché sono matematici. Allora, così, e solo così posso essere al riparo dalla seduzione. Sostanzialmente, adesso chiudo, sostanzialmente al popolo e ai sacerdoti faceva piacere ascoltare che cosa? Ascoltare ciò che speravano da Anania. Speravano di non essere deportati, speravano che Nabucodonosor gli riportasse indietro dopo averli portati via tutti gli arredi sacri, rimettesse a posto tutte le cose, perché l'aveva detto Anania, un falso profeta. Brutta cosa. Loro speravano questo perché? Perché il loro cuore era già sedotto. Gesù dice, fate quel che vi dico. Fate quel che vi dico. Se non prendiamo sul serio quest'ordine, la nostra vita sarà piena di guai, cari fratelli e sorelle. E saremo deportati. lontani dalla pace di Gesù Cristo. E saremo deportati non a Babilonia, perché quella è una storia passata, ma alle turbulenze sempre più violente di questo mondo. E non c'è bisogno che io vi faccio l'elenco. Non c'è bisogno che vi faccio l'elenco, perché chi crede sa di essere profondamente accerchiato. Allora così solo sarò al riparo della seduzione e dal peccato che purtroppo, ahimè, così facilmente ci avvolge. Amen.